Amiche, amici, radioascoltatori, appassionati di ciclismo, buonasera e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, la puntata che di fatto tira un po' le fila di questa stagione che si è conclusa domenica scorsa con l'ultima tappa della Vuelta a Spagna, che è arrivata a Madrid, ce l'ha fatta alla fine anche il terzo dei tre Grand Tour in programma anche in questa stagione. L'ha fatto con la vittoria finale di Primož Roglič, che era annunciata forse anche non con così tanta battaglia come invece c'è stata fino agli ultimi metri praticamente della penultima tappa. Siamo rimasti tutti con il fiato sospeso per capire se l'azione di Richard Carapaz avrebbe permesso al corridore della Ineos Grenadier di conquistare la maglia rossa. Non è stato così. Roglič ha proposto il bis al Vuelta. Carti ha chiuso in terza posizione. Questo è l'ultimo verdetto di una stagione comunque molto molto interessante e ricca di spunti. Saluto come sempre il nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino, che questa sera, come d'abitudine, sarà al mio fianco per cercare di analizzare le corse. E chiedo subito allora, Leonardo, che voto diamo a questa stagione in cui comunque il ciclismo è riuscito a salvare quello che si poteva sostanzialmente, perché tutte le più grandi corse, eccezione fatta per la Parigi-Roubaix, alla fine si sono tenute, e è un ciclismo che è riuscito in ogni caso a riservare grosse emozioni anche con un calendario inevitabilmente molto compatto.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Sì, assolutamente, in realtà abbiamo forse avuto anche più emozioni per certi versi in questa stagione così condensata, sia perché è stato tutto molto condensato, ma anche perché comunque devo dire che rispetto ad altri anni abbiamo visto una stagione molto più combattuta in linea generale, quindi da questo punto di vista c'è stato un forte interesse perché soprattutto i grandi giri sono quelli che hanno dato veramente il maggiore spettacolo fino all'ultimo giorno. Alla fine vai a vedere, tutti e tre i grandi giri sono stati incerti fino all'ultima tappa. E io credo comunque anche le classiche di un giorno, insomma, la Liegi ce lo ricordiamo tutti come è andata, quindi insomma un'incertezza veramente che è durata anche dopo l'arrivo, quindi figuriamoci. Quindi da questo punto di vista c'è stato un grande spettacolo, secondo me, in linea generale. Sembra paradossale dirlo, però insomma, da questo punto di vista, meramente da questo punto di vista, è stata una buona stagione.
Sì, una buona stagione appunto vissuta nell'incertezza su tantissimi aspetti. E per quanto riguarda i verdetti che ci ha dato questa stagione, insomma, sulle 3 settimane a questo punto è difficile anche capire se il tema del Roglic dominante nel 3 settimane, che è un po' quello che ci aspettavamo, un po' quello che ci siamo raccontati praticamente per tutta la durata della stagione, però alla fine il Tour de France non lo ha vinto. La Vuelta l'ha vinta per 20 secondi su Carapaz, c'è cioè forse più equilibrio di quanto noi stessi ci aspettiamo, e ci possiamo aspettare che le gerarchie verranno ulteriormente ribaltate nella prossima stagione, magari vedendo Pogacar crescere ulteriormente, oppure ritornare in auge corridori come Nibali e Froome, che a mio avviso, ma penso loro siano d'accordo insomma con questa valutazione, sono stati fortemente penalizzati da una stagione in cui c'era davvero pochissimo tempo per mettere chilometri nelle gambe.
Sì, credo ci siano tante variabili obiettivamente nelle ragioni che hanno portato a questo. Sicuramente, insomma, il lungo lockdown ha portato a sballare un po' tutto ed effettivamente ha portato forse anche a creare dei gap e delle differenze dove non ce lo si aspettava e paradossalmente però andando forse a livellare in altri aspetti. Quindi, come dicevi tu, insomma, un corridore come Roglic che sembrava destinato a dominare non è forse riuscito a dominare pienamente perché comunque non ha avuto la squadra che si aspettava di avere, soprattutto magari alla Vuelta, mentre al Tour ce l'ha avuto e forse è stato lui, forse è stato troppo sicuro di sé. Io continuo un po' a pensarla così. Un insegnamento che invece poi ha portato a compimento alla Vuelta, dove invece con più aggressività, comunque anche solo nelle singole tappe, è riuscito a vincere una Vuelta che altrimenti non avrebbe vinto, perché poi ricordiamocelo che insomma sostanzialmente l'ha vinta grazie agli abbuoni. Poi è ovvio che hanno, almeno per come la vedo io, vincere con gli abbuoni ha lo stesso valore che vincere senza abbuoni, perché insomma fanno parte del gioco, quindi bisogna saperli sfruttare ed usare, però ovviamente senza di quelli non avrebbe vinto, probabilmente correndo come ha corso il Tour, quindi regalando magari qualche fugo o qualcosa, non avrebbe vinto la Vuelta probabilmente.
Secondo te, Leonardo, è corretto dire che forse quest'anno ci consegnerà comunque un definitivo cambio di ruolo per quelli che sono stati quasi tutti i principali protagonisti delle classifiche delle corse a tappe, tranne forse i top appunto, nelle tre settimane. Mi riferisco a corridori come Bardet, come magari Pinot, come non so, Mollema, oppure tanti corridori che comunque in carriera si sono piazzati, Adam Yates, si sono piazzati nella classifica generale delle tre settimane e che adesso si trovano in un ciclismo nel quale ci sono due super corazzate e credo che sarà anche un po' la tematica dell'anno prossimo, Jumbo-Visma e Ineos, in cui ci sono tanti talenti emergenti, tra cui appunto, a parte quelli delle corazzate, sicuramente Pogacar, Bernal, sì, chiaramente che è dell'Ineos, e in cui chi invece era della generazione precedente, potremmo dire, di ciclisti, ma ancora continua a fare classifica, comunque sembra mantenere qualcosa in più, e parlo magari di Froome e di Nibali, rispetto che comunque vengono accreditati ancora di più possibilità dei corridori che ho citato finora, anche Rigoberto Urán, per dire, che a sua volta potrebbe cedere il posto di capitano a uno come Carty, che è venuto fuori con questa Vuelta. Quindi ci dobbiamo abituare all'idea che questa generazione di ciclisti, insomma, a parte i nomi top, si possa far da parte e si debba accontentare dell'idea di diventare gregaria dei giovani o dei quelli più esperti, oppure dai ancora qualche chance a chi per tanti anni magari ha puntato alla vittoria di un Grand Tour o a un bel risultato in un Grand Tour e poi alla fine non è mai andato oltre a un piazzamento, e pensi che ormai il tempo sia scaduto, insomma, per questi corridori?
Ma guarda, parzialmente sì, perché è evidente che insomma la generazione di mezzo un pochino soffrirà di più questa transizione. Dall'altro lato è anche vero che comunque proprio questa mattina notavo che se uno va a vedere gli ultimi 9 grandi giri che si sono corsi, abbiamo 8 vincitori diversi, l'unico che ha vinto 2 volte è Roglic negli ultimi 3 anni in pratica, altrimenti avrebbero ogni anno c'è stato un vincitore nuovo in ogni corsa, e soprattutto, tranne Froome, che ha vinto ormai negli ultimi 3 stagioni il primo giro del 2018, quindi anche il grande giro più lontano in termini di tempi, era l'unico ad averlo già vinto. Gli altri sono tutti nuovi negli ultimi 3 anni, quindi comunque anche da questo è evidente un ricambio. Certo è che insomma ci sono... Tra questi ci sono gli unici veramente giovanissimi, poi in realtà sono Bernal e Pogacar, quindi è vero che la nuova generazione sta emergendo, però è anche vero che sono emersi Bernal e Pogacar a livello di grandi giri come giovanissimi, gli altri sono comunque ancora la generazione di mezzo, quindi sono i vari Yates, sono un Thomas che non è più giovanissimo ma è comunque in mezzo, diciamo così, sono Dumoulin, sono Carapaz, che comunque anche lui è giovane ma non è giovanissimo quanto i Pogacar e i Bernal. Io credo che la generazione 90-94 comunque ha ancora margine per poter effettivamente trovare il suo spazio. Certo è che si devono sbrigare e quindi da questo punto di vista partono leggermente sfavoriti, perché come dicevi tu, Froome e Nibali sono due corridori di grande carisma, sono della generazione precedente, ma sono corridori a cui ovviamente gli si continua giustamente a dare il credito e a dare la possibilità di ottenere grandi successi, quindi gli si forma le squadre per loro. Diverso magari un corridore di una della generazione in mezzo, come poteva essere ad esempio Fabio Aru, che per esempio già quest'anno con i problemi che ha avuto nei risultati si è trovato comunque che aveva un altro uomo davanti a lui, un uomo che poi il Tour l'ha vinto, quindi insomma non è proprio un caso. Quindi insomma io credo che ci sono tante variabili ancora, credo che comunque almeno nel 2021 la generazione precedente possa avere la possibilità di giocarsi qualcosa, sia Froome che Nibali che i corridori in mezzo, però c'è anche un forte ricambio, l'abbiamo visto al Giro soprattutto, però l'abbiamo visto anche al Tour, forse anche a parte Pogacar, quindi credo che insomma si possa sbrigare anche Mass, che però è anche lui lì in mezzo, pur comunque competendo ancora per la maglia dei giovani. È chiaro che stanno emergendo, sono in parecchi. Credo che nell'arco di un anno o due avremo veramente la definizione del cambio completo, perché comunque anche i vari Valverdi, i vari Nibali, i vari Froome, eccetera, non arriveranno probabilmente più lontano del 2022, se ci arrivano, alcuni potrebbero anche fermarsi nel 2021. Quindi è evidente che siamo a un ricambio generazionale, succede ciclicamente, però adesso ci siamo veramente, e quest'anno probabilmente lo ha acuito, come abbiamo sempre detto, insomma, il fatto di allenarsi in un certo modo durante il lockdown, il fatto di avere uno stop così in mezzo alla stagione ha favorito i giovani ed è stato abbastanza evidente. C'era già un ricambio in atto, questo lo ha accelerato e credo che insomma l'anno prossimo arriveremo a compimento di questo ciclo.
Secondo te, Leonardo, questa stagione ha anche sottolineato proprio, non vorrei usare il termine competenza, però insomma il fatto che il lavoro svolto in preparazione da alcune squadre abbia effettivamente portato risultati più efficaci di quelli di altre squadre, cosa che magari su una stagione più lunga è un po' nascosta.
Guarda, io credo ci siano due fattori forse da questo punto di vista. Allora, innanzitutto c'è il famoso fattore C, perché credo che comunque abbia influenzato anche quello un pochino, nel senso la possibilità di allenarsi insieme in determinate circostanze che hanno avuto alcuni corridori di alcune nazioni in alcuni momenti, mentre altri sono dovuti inevitabilmente stare più fermi, non hanno magari potuto fare il ritiro quando avrebbero voluto, non hanno potuto fare il ritiro di squadra, che comunque crea anche una coesione. Quindi il fattore C ha avuto, secondo me, comunque un po' di influenza in tutto ciò, perché comunque preparatori anche storici o comunque corridori che hanno sempre avuto una grande dedizione al lavoro non sono riusciti quest'anno a trovare la quadratura del cerchio. Quindi c'è anche, e non so se può essere vista solamente come una questione di età, perché anche altri giovani che magari lavoravano con gli stessi atleti non sono realmente riusciti, con gli stessi preparatori, scusami, non con gli stessi atleti, giovani che lavoravano con gli stessi preparatori, magari di altri, non sono riusciti esattamente a corrispondere questo aspetto. Quindi non lo so, sinceramente non so se c'è stato, se è veramente emerso un lavoro da questo punto di vista. Sicuramente c'è stato anche questo, però io credo che sia stato, se vai bene, se vai a vedere anche in mezzo alle stesse squadre, un corridore come Thomas non ha avuto la resa di Guggenhardt, certo è caduto, quindi lo possiamo sapere, stesso discorso per Bernal, però non hanno mai dato l'impressione né Thomas né Bernal di essere mai veramente al 100%. È solo una questione fisica. Alla fine, concretamente, la risposta al 100% non ce l'abbiamo. Idem la Jumbo-Visma. La Jumbo-Visma è vero che ha dominato, però è anche vero che ha avuto all'interno di questo dominio, ha avuto almeno una serie di atleti che non hanno esattamente reso quanto veramente ci si aspettasse da loro. L'esempio classico è Dumoulin, insomma, che è vero che ha lavorato tantissimo per Roglic, in qualche modo poi finendo per essere nascosto e finendo nell'ombra dello sloveno. Però è anche vero che insomma nel finale di stagione lui veramente si è visto poco. Certo, volendo andare a fare le scusanti, anche lui aveva un terribile infortunio da cui riprendersi. Secondo me a quello che ha fatto veramente tanto, ad eccezione di poche eccezioni come forse Roglic, è stato veramente il fatto di avere un fisico diverso e più pronto a reagire in questa circostanza. Secondo me è stato veramente quello, il fisico diverso che ha aiutato i giovani in maniera impressionante per certi versi. Quindi a parità di preparazione, a parità di quasi tutto uguale, il fatto di essere giovani, di avere una reattività fisica diversa, ha fatto sì che sono stati in grado di fare la differenza.
Sì, differenza che si è vista effettivamente poi in diverse corse. Proviamo però a dare proprio qualche verdetto in questa stagione, quindi a indicare una serie di, insomma, di premi, diciamo, come per esempio il corridore, l'MVP di questa stagione. Se tu dovessi assegnare il premio proprio al miglior ciclista di questa stagione, è chiaro che nel ciclismo, più ancora che in tanti altri sport, è difficile indicare il migliore perché ovviamente, non so, paragonare la stagione di De Mar a quella di Pogačar risulta praticamente impossibile, però insomma, pur con queste premesse, proviamo.
Guarda, io non so, è difficile come hai detto tu, anche perché poi sono talmente diversi come tipologie di corridori che sarebbe un po' complicato, però guarda, ne metto due che se la giocano, poi magari ti lascio a te scegliere fra questi due se avevi anche tu il dubbio fra questi due. Secondo me se la giocano sostanzialmente Roglic e Van Aert. Roglic per i grandi giri ovviamente, però poi comunque ha vinto anche una Liege, ha fatto un ottimo mondiale e quindi insomma la stagione sua è stata di una continuità impressionante in quel poco tempo che ha avuto. E poi insomma Van Aert abbiamo visto tutti, lui è l'esempio opposto, invece più classiche dove ha dominato quasi sempre, tranne un paio di eccezioni in cui si è fatto battere, però poi anche nei grandi giri ha dato una dimostrazione impressionante. Ecco, forse a livello di impressione per me è leggermente su Van Aert, perché mentre Roglic ha fatto quello che ci si poteva sostanzialmente aspettare, anche se nelle classiche forse non ha mai brillato, ma più perché non ci andava secondo me che per altro. Van Aert però ha fatto qualcosa di ancora più eccezionale e di inatteso, cioè comunque sì, sapevamo che superava bene le salite, ma così tanto non ce lo si aspettava.
Condivido sicuramente la scelta di Van Aert. In realtà Roglic Se avesse vinto il Tour, sicuramente sarebbe stato senza, credo, discussioni per tutti, con le vittorie potenzialmente, insomma, di Tour, Liege e Vuelta sarebbe stato sicuramente migliore. Non aver vinto il Tour non è un dettaglio da poco, secondo me. Quindi è bastata forse quella mezza giornata storta nella cronometro, con arrivo sulla Planche des Belles Filles per rovinare quella che sarebbe stata altrimenti una stagione perfetta, oserei dire. Van Aert, dal suo, ha fatto veramente grandissime cose. Gli è mancato quel mezzo colpo di reni poi al Fiandre per rendere a sua volta la sua stagione perfetta, però sicuramente, insomma, tra i due, quello che mi ha più impressionato è sicuramente Van Aert. Invece, per quanto riguarda la miglior sorpresa di questa stagione, un corridore che ti ha stupito particolarmente.
Guarda, quello che veramente non mi sarei proprio mai aspettato a quel livello è Hindley, sinceramente. Ce ne sono tanti, perché comunque è stata una stagione di tante sorprese, soprattutto di tanti giovani, però andando a vedere quello che sinceramente io non mi sarei mai aspettato a un livello così alto è Hindley. Perché Gjorgen Hart si sapeva, magari anche lui non mi aspettavo che avrebbe vinto il Giro, però insomma il Giro è stata una sorpresa generale. Però mi aspettavo che facesse una classifica alta. Sinceramente, invece, vedere Hindley così in alto non me lo sarei veramente mai aspettato lì alla partenza. Non credo neanche l'avessimo considerato tra i nostri 15 favoriti, perché comunque, insomma, a parte che aveva un Kelderman davanti per cui ha lavorato benissimo. E paradossalmente, anche se avesse vinto il Giro Kelderman e Hindley fosse arrivato più o meno insieme a lui, perché poi era lì vicino, se Kelderman non fosse crollato sarebbero comunque arrivati più o meno lì, Hindley comunque sarebbe stata una sorpresa incredibile, perché avrebbe comunque dimostrato di essere quasi il miglior scalatore del Giro, quindi sinceramente qualcosa di inatteso per come ho vissuto io questo Giro, ma anche la stagione in generale poi.
Sì, sicuramente sì. Io però prenderei il nome di Mark Hirschi, che secondo me ha dimostrato, non dico di più di Hindley, perché comunque Hindley ha fatto qualcosa di straordinario. Hirschi onestamente non mi aspettavo che potesse battagliare così, con questa maturità, con tutti i migliori, insomma, ottenere così tanti risultati, piazzamenti, e il modo in cui ha vinto anche al Tour de France la tappa, insomma, è stato impressionante. Poi si è piazzato più volte, sempre combattendo, insomma, da protagonista, sempre correndo come un uomo d'esperienza, quando lui in realtà di fatto praticamente è la seconda stagione con la Sunweb. Quindi sono rimasto molto sorpreso da lui, che pure aveva già fatto intravedere qualcosa aveva fatto intravedere, insomma, di avere grande talento. Però dal far vedere di avere grande talento a vincere una tappa al Tour de France, prendere il bronzo ai mondiali, vincere la Freccia Vallone e fare seconda alla Liegi, il passaggio, diciamo, non era così scontato. Tra l'altro, seconda alla Liegi
Assolutamente.
con l'asterisco, diciamo, perché abbiamo visto la volata in cui sicuramente è stato condizionato, insomma, dal movimento di Alaphilippe. Quindi anche lui molto una buona sorpresa. E invece,
Certo. Guarda, però giusto per rispondere a questa, la differenza secondo me fra i due è che Hirschi, io sinceramente, perché poi erano i due nomi che anch'io avevo in mente, no? Però la differenza secondo me è che Hirschi, io sinceramente mi aspettavo che potesse arrivare a questo livello, magari non quest'anno, però mi aspettavo che potesse arrivare a questo livello. Sinceramente invece Indy non pensavo che potesse arrivare a questo livello, sicuramente non così presto, cioè per me Indy non era un corridore in grado di giocarsi un Giro d'Italia. Non pensavo, non lo valutavo così forte, errore mio sicuramente, perché è evidente che ha avuto la possibilità, però per me restava un buon scalatore in prospettiva, però magari non da giocarsi un Giro d'Italia. Ecco, questa è la differenza, su me, a livello di sorpresa, mettiamola così.
sì, sicuramente su questo aspetto non posso che concordare. In effetti, cioè, l'anno scorso non credo che sarei stato l'unico a dire Hirschi ha i numeri per un giorno lottare per una Monumento e per una o più vittorie di tappa al Tour de France, mentre su Hindley credo che fossero davvero in pochi, in effetti, a dire che avrebbe potuto nel breve periodo chiaramente lottare per la vittoria di un grande giro, ma forse anche in carriera, chissà. Poi non era sicuramente un corridore molto quotato, ecco, diciamo così, o molto sotto i riflettori, anche se poi ha dimostrato sulla strada effettivamente che è andato davvero bene. A livello di gregari, invece, chi ti ha impressionato di più nel proprio ruolo all'interno di una squadra?
Guarda, vabbè, a parte Van Aert che l'abbiamo appena detto, perché è evidente che insomma, ha avuto un ruolo da gregario eccezionale. Van Aert, Kuss, non possiamo non nominarlo, perché a livello di scalatori anche lui credo che faccia parte delle grandi sorprese della stagione. Anche lui si sapeva che stava crescendo, si sapeva che poteva arrivare a un livello molto importante, però vederlo come forse il meno continuo, ma forse il gregario più forte in salita che abbiamo visto quest'anno. Sinceramente, e continuando, gregari eccezionali sono stati, beh, è stato Dennis, anche lui un altro che sapevamo che poteva già andare fortissimo in salita, però però quest'anno forse ha compiuto veramente la trasformazione che da anni sta aspettando di raggiungere, e quindi Dennis ce lo metterei sicuramente. Ci metterei anche Ganna, perché Ganna, a parte del cronometro, ha dimostrato nelle occasioni in cui è servito ed è stato utile di poter fare un lavoro da gregario impressionante. Quindi anche lui ha fatto veramente un lavoro eccezionale. Ci metterei anche Cavagnà, perché comunque l'abbiamo visto spesso in fuga, ma in realtà è un corridore che, quando si è messo in testa al gruppo, faceva delle tirate lunghissime e potentissime, quindi qualcosa di fondamentale per tutta la squadra e poi alla fine per il suo velocista. Sono corridori veramente fondamentali da avere in squadra.
Sono d'accordo in blocco con assolutamente tutti i nomi che hai fatto. Forse la mia scelta personale, se proprio dovessi prenderne uno, ma giustamente in realtà l'elenco si potrebbe anche allungare oltre, quindi è difficile addirittura scegliere uno, forse sceglierei Dennis, perché quello che ha fatto a livello personale mi ha impressionato davvero, forse anche più di quello che hanno fatto gli altri, che pure hanno fatto un ottimo lavoro all'interno delle loro squadre, però ecco, vedere Dennis tirare sullo Stelvio e portare praticamente il capitano su in cima e continuare a lavorare ancora, non era qualcosa che mai avrei pensato di vedere nella mia vita, anche per il carattere di Rohan Dennis, insomma, che è sempre stato un po' corridore di grande potenza, grande talento, ma molto anarchico. Ecco, vederlo in quel ruolo lì mi ha un po' fatto effetto, diciamo. E invece, chi bacchetteresti un po' per come è andata questa stagione, sempre ovviamente rimanendo nel nostro tono, insomma, di consiglio, sapendo tutto il lavoro che c'è dietro da parte di corridori e squadre?
Guarda, sicuramente un fattore dobbiamo tener conto, cioè chiunque vogliamo bacchettare, è chiaro che dobbiamo tener conto di questa stagione così particolare, perché è evidente che è difficile bacchettare qualcuno in queste condizioni, perché come fai? Non puoi, ci sono state talmente tante variabili, anche io credo anche a livello umano, perché poi ovviamente noi parliamo sempre del livello sportivo, eccetera, ma quest'anno in particolare c'è stato il livello umano che è andato veramente a influenzare pesantemente i risultati. Poi ci sono poi anche lì, come al solito, le variabili di sfortuna, eccetera. Io credo che sia abbastanza evidente a tutti, insomma, che ci sono state delle delusioni anche nel campo degli italiani. Parliamo di Aru, parliamo di Nibali, parliamo di Viviani, corridori che non sono riusciti mai, mai purtroppo nella stagione a trovare veramente la gamba che cercavano. Sappiamo tutti il loro livello, l'abbiamo visto in questi anni, arrivavano tutti insomma con ambizioni importanti, con possibilità anche importanti, e purtroppo tutti e tre non sono minimamente riusciti a raccogliere quanto avrebbero voluto. Non metto Froome, perché Froome, a parte insomma, a parte l'anno particolare, viene da un infortunio tremendo ed era probabilmente ancora più preventivabile. Forse ha esagerato nelle dichiarazioni, questo gli rende un po' più di delusione per certi versi, perché comunque a un certo punto parlava di valori, nelle sue dichiarazioni, parlava di numeri, parlava di quasi di aver ritrovato il livello di prima, mentre in realtà insomma non l'abbiamo mai visto, non solo a livello di prima, ma neanche a un livello accettabile, diciamo così. Io credo che in tutto l'anno c'è stata una tappa in cui Froome si è visto a un buon livello, che comunque era ben lontano dal suo, però a livello di un gregario che può essere utile alla squadra. Per il resto Froome ha fatto ben poco, o almeno a livello visivo. Poi sicuramente si è sacrificato, è andato a prendere le borracce, dava sicuramente consigli importanti alla squadra in tutte le circostanze che c'erano, però è chiaro che non era assolutamente al suo livello. Vogliamo aggiungerci Cavendish, però insomma anche Cavendish purtroppo continua quella parabola che ormai si trova, facendo parte di un ricambio generazionale anche lui. Poi insomma i velocisti hanno anche loro spesso delle parabole ancora più corte, sono pochi i velocisti che hanno avuto una carriera veramente lunga, se vai a vedere.
Sì, sicuramente ti dico che la tua analisi è molto simile alla tua analisi su Froome, è condivisa insomma da quello che aveva detto Contador un paio di settimane fa durante la Vuelta, quindi insomma non sono parole che proprio al vento, ma condivise da qualcuno che di ciclismo credo ne capisca sicuramente, faceva proprio riferimento insomma un po' agli aspetti che hai sottolineato tu. Io aggiungerei ai nomi, sempre con le premesse che giustamente hai fatto e con il fatto che anche per loro era una stagione particolare, diciamo di rifondazione, però io personalmente mi aspettavo molto di più dalla Movistar durante tutta la stagione, perché ha fatto delle scelte specifiche, soprattutto sui grandi giri, ma anche sulle corse da un giorno, di puntare tutto su Tour e Vuelta, e finisce la stagione con una vittoria di tappa alla Vuelta, molto bella, quella di Marc Soler, e una prima ancora a inizio febbraio, la Pollensa Andrax, che voglio dire, con l'organico della Movistar, con i corridori che hanno a disposizione, è davvero davvero poco. Quindi delle scelte che secondo me non hanno pagato in generale, perché comunque anche i piazzamenti di Mas in classifica generale, bene, quinto al Tour, quinto alla Vuelta, è un buon risultato per lui. Però avere una squadra con queste potenzialità, con questi mezzi economici, perché comunque è una delle squadre che diciamo non lesina insomma sugli investimenti generalmente, vederla vincere così poco a me fa un certo effetto. Una squadra Vortura al Giro d'Italia si è presentata insomma con una formazione diciamo non di primissima fascia e anche a volte non sempre combattiva come invece l'abbiamo vista in altre occasioni. Quindi spero ovviamente che l'anno prossimo possa fare di più, anche perché era un primo anno in cui Soler per la prima volta poteva avere un ruolo un po' più da capitano, gli è stato cambiato più volte il programma nella stagione. Valverde abbiamo detto più volte dei problemi che hanno avuto i corridori diciamo meno giovani ad adattarsi a questa nuova stagione e lui che di primavera insomma ne ha 40, chiaramente ha avuto diverse difficoltà in questo senso. Però, insomma, non so se condividi, però tra le squadre World Tour, quello che ha disatteso di più le aspettative, secondo me, sono stati loro, al di là di tutto. Poi, chiaramente, si possono fare discorsi sui singoli corridori, come hai accennato tu giustamente, però qui è proprio un discorso più globale.
Ah, no, assolutamente, è chiaro che la Movistar ha deluso. Io credo che hanno vinto la scommessa Mas, cosa che non era così scontata. Cioè, comunque Mas ha preso le redini della squadra e tutto sommato se l'è cavata abbastanza bene. Comunque fare quinto al Tour e quinto alla Vuelta non era semplicissimo in una stagione come questa. Soprattutto ha confermato di poter fare alta classifica, gli manca ancora qualcosa, però ha una scusante in entrambe le corse a tappe che ha fatto. Perché comunque se va a vedere il tour l'ha chiuso in crescendo, quindi si può anche pensare che una stagione come questa non era arrivato ancora abbastanza pronto, viste le difficoltà di preparazione. Al contrario, ha chiuso la Vuelta in calando, però si può dire che aveva avuto una stagione lunga, quindi ci può stare. Secondo me Mas è stato più convincente di quanto sinceramente io mi sarei aspettato. Dall'altro lato è vero, Valverde ha deluso parecchio, ma soprattutto io credo che effettivamente il discorso di squadra che facevi tu ha senso. Quando si vede soprattutto come hanno corso, come si sono provati a muovere in generale, come hanno cercato di fare le cose. Non si sono forse coordinati quasi mai. È vero che Valverde ha chiuso con una top 10 nella Vuelta, che per lui è un risultato importantissimo a livello di longevità, però è chiaro che non aggiunge nulla alla sua carriera in realtà, da un punto di vista concreto. Quindi probabilmente potevano giocarsi meglio determinate occasioni, forse cercare di vincere anche qualcosa in più. Perché insomma i due successi di Soler, che poi rappresentano insomma il 100% dei successi della squadra, sono veramente poco per una delle corazzate del gruppo, che avrebbe meritato di più, anche pensando che hanno sacrificato le classiche per i grandi giri, e alla fine forse potevano giocarla diversamente, magari pensare di spartire meglio le corse ai propri capitani e una gestione complessiva come squadra che poteva riuscire meglio.
Sì, esatto, proprio questa secondo me è una grossa colpa, che al Tour praticamente non hanno mai mandato in fuga Valverde e raramente hanno mandato in fuga Soler, quando comunque Mas è arrivato quinto alla fine, ma non ha mai dato l'impressione di poter salire sul podio, un quinto posto acquisito poi appunto nel finale. Alla Vuelta hanno cercato in tutti i modi di tenere in classifica tutti e tre gli uomini, quando chiaramente comunque nessuno di loro dava le garanzie giuste in salita e al Giro d'Italia, cioè nessuno di loro è stato portato in un Giro d'Italia nel quale comunque almeno un successo di tappa e un buon piazzamento in classifica generale secondo me sarebbe potuto arrivare insomma per almeno uno di loro. Questo insomma è il nostro ragionamento per quanto riguarda la stagione appena conclusa a livello di corse, non a livello di ciclomercato, perché le trattative sono aperte per quanto riguarda tutti i corridori che sono in scadenza di contratto con le loro formazioni. In realtà praticamente tutti i big hanno trovato una nuova sistemazione, Van Avermaet andrà alla Jules Desert Citroën, di Froome abbiamo già citato che ha finito la sua avventura con la Ineos Grenadiers, prima Team Sky, per passare alla Israel Startup Nation. I nomi più caldi, insomma, tra quelli liberi possono essere considerati sicuramente Miguel Angel Lopez, che è dato vicino proprio alla Movistar. Poi c'è il nostro Fabio Aru, conteso tra diverse formazioni, e ci aggiungerei i vari nomi dell'NTT, tra i quali appunto ci sta sempre caro quello di Domenico Pozzovivo, che abbiamo sentito anche nelle parole di Ivan Basso qualche settimana fa essere definito obiettivo dell'Olocometa. Il suo destino ovviamente dipende anche da quello della NTT. Che tipo di soluzioni ti aspetti per questi corridori, Leonardo, e che cosa consiglieresti al nostro Fabio, che dovrà prendere una delle decisioni più difficili, credo, della sua carriera fino a questo momento?
È una scelta molto difficile per lui sicuramente, perché si troverà comunque, se va in una World Tour, no, alla, a meno che vada alla Circus, dove forse è l'unica squadra in cui potrebbe fare da capitano, a quel punto avendo anche un sostegno discreto, non certo un sostegno eccezionale, però potrebbe avere un buon sostegno per provare a fare una stagione per se stesso, diciamo così. Credo che quasi qualsiasi altra squadra ormai partirebbe, insomma, visto quello che è successo, viste le stagioni difficili a cui arriva, probabilmente non avrebbe la stessa possibilità di giocarsi le sue carte. Non sarebbe necessariamente un male, perché comunque, insomma, potrebbe avere una stagione di transizione per cercare di ritrovarsi, magari con meno pressione, perché per lavorare per qualcun altro, cercando poi nel 2022 o nelle occasioni più libere di imporre, insomma, il suo status, perché comunque credo che chiunque lo ingaggi non è che lo ingaggiano pensando lui fa il gregario e basta, ma cercano comunque, spererebbero chiunque di poterlo riportare al livello precedente. Credo che sarebbe invece una soluzione comunque molto interessante vederlo andare in una professional. Il problema è che tipo di calendario si potrebbe dare a un corridore come Fabio Aru. Fabio Aru, se non ha un calendario con i grandi giri, comunque è un corridore che perde tantissimo, proprio anche a livello di stimoli, probabilmente. E comunque, anche perché se vai a vedere nel calendario non World Tour, non ci sono forse queste corse così improntate su uno scalatore come lui. Quindi magari potrebbe ottenere successi interessanti, buoni risultati, però non avrebbe neanche nei confronti di se stesso, probabilmente non avrebbe la possibilità e la certezza di poter tornare ai livelli attuali, insomma, cioè non attuali, scusami, ai livelli che aveva in passato. La soluzione Vinizabù, ventilata proprio oggi, sarebbe interessante, perché quasi certamente una Vinizabù viene quasi sempre invitata al giro. Se ci fosse Aru, l'invito sarebbe praticamente certo. Sarebbe una situazione vincente per entrambe. Bisogna vedere se è realmente così. Altrimenti, altre professional non è così scontato che venga invitato, quindi insomma andrebbe valutata bene la situazione da questo punto di vista. Forse in quel caso sarebbe meglio scegliere una World Tour piuttosto che una professional i cui inviti non sono poi così certi, o almeno a un grande giro.
Sì, indubbiamente, appunto per un corridore come lui che fa della resistenza, delle tappe più dure, insomma, il punto di forza, poi sarebbe anche difficile mettersi in mostra ovviamente nelle corse di una settimana e finirebbe forse addirittura col perdere fiducia e credito. Hai citato un po' le squadre italiane, stanno facendo un ciclomercato molto differente. Abbiamo già detto che la Bardiani ha deciso di cambiare completamente, insomma, la propria impronta, mettendo sotto contratto anche corridori un po' esperti come Battaglin e Giovanni Visconti, e trovando insomma anche qualche straniero come Kevin Rivera, Jonathan Cagnaverale, insomma cambia decisamente il loro modo di affrontare il mercato. Non si sa molto delle strategie Vinizabù e neanche di quelle dell'Androni, di fatto, che sta cercando un nuovo main sponsor sostanzialmente. Che cosa ti aspetti insomma da queste tre formazioni per questo ciclomercato?
Beh, la Bardiani ha chiuso come dicevi tu, ha chiuso con qualche novità interessante. Io credo che la Bardiani voglia uscire da questo periodo in cui non riusciva più a ottenere risultati importanti, con le partenze degli ultimi tra Ciccone e Colbrelli negli ultimi anni la Bardiani non è più riuscita a ritrovare quello che comunque era un buon livello che aveva in precedenza. Questi arrivi invece, Battaglin, Visconti, credo anche Rivera, insomma, sono elementi che danno alla squadra la possibilità di lottare per dei successi sia a livello continental ma anche a livello World Tour, e questo ovviamente potrebbe fare la differenza anche nelle tattiche e nelle modalità di corsa. Quindi la Bardiani credo che ha già avuto modo, grazie al sostegno dei propri sponsor, di impostare il proprio mercato, e l'ha fatto e ha chiuso con una sessione nuova, nel senso di con delle novità, e credo che insomma l'anno prossimo li vedremo più concretamente davanti. L'Androni sta soprattutto lavorando sui giovani, l'impressione che dà è questa. Ha ancora un'incertezza sostanzialmente di budget, nel senso che l'Androni proprio, cioè il main sponsor Androni Giocattoli, doveva lasciare, forse non lascerà più, però magari adesso bisogna vedere se nel momento in cui rimane, se rimane come main sponsor o se rimane come un altro sponsor, quindi comunque con un investimento minore. E questo potrebbe andare anche a limitare forse la possibilità per la squadra di Gianni Savio di avere lo stesso budget dell'anno precedente, e quindi anche di avere corridori dello stesso livello. Vediamo, vediamo. Cioè, Savio comunque è abituato, tra virgolette, a fare miracoli con quello che ha, è sempre stato molto bravo in questo, quindi comunque mi aspetto un Androni competitiva. Certo è che, insomma, ci sono delle difficoltà che al momento sembrano emergere. Poi, se l'Androni rinnova con lo stesso livello e riescono a fare una squadra dello stesso tipo, c'è anche modo sul mercato di trovare soluzioni interessanti, quindi c'è ancora possibilità per l'Androni. Bisogna, appunto, credo che molto dipenderà nell'arco dei prossimi 15 giorni al massimo, credo che avremo risposte in questo senso, se l'Androne rimane e come rimane. Per quanto riguarda la Vini Zabu, qui ancora abbiamo più incertezza, perché probabilmente gli sponsor dovrebbero restare questi, però al momento non si hanno grandi novità dal punto di vista del ciclomercato. Si sa che molti corridori stanno partendo, molti sono partiti, Visconti è partito, Wackerman è partito, e sono i due elementi maggiori che avevano in squadra quest'anno. Tra gli scalatori partirà anche Lorenzo Rota, insomma, sono tante partenze, per adesso non ci sono innesti. Vero è che è una cosa che succede spesso negli ultimi anni con questo progetto, insomma, senza andare a elencare i vari sponsor che si sono succeduti, quindi si può avere fiducia nel fatto che costruiranno una squadra. Certo, questa notizia di Aro è importante perché vorrebbe dire che hanno anche un potenziale interessante a livello economico per poter costruire. Se non tutta una squadra intorno a lui, però comunque per poter già solo ingaggiare un corridore come lui significa fare un discreto investimento. E fatto un discreto investimento in quel senso, si può pensare comunque a una Vini Zabu che ha le possibilità, sta costruendo una squadra, sta cercando di ridarsi le possibilità anche lei per arrivare a un buon livello. Quindi comunque su queste tre squadre sono abbastanza ottimista. Poi a livello di squadre italiane bisogna aggiungere Eurocometa, la squadra di Ivan Basso e Alberto Contador, che sta anche lei costruendo un bel progetto, soprattutto giovani, ma non solo. Loro stanno andando a prendere sia dall'Androni che dalla Vini Zabu, sono andati a prendere qualche elemento interessante. Ancora non sono ufficiali la maggior parte, ma insomma sembrerebbe proprio che queste trattative stiano andando una buona parte in porto. Quindi anche lì sarà una bella squadra, sarà una squadra interessante da vedere. Forse il primo anno ancora avranno bisogno di un po' di rodaggio da alcuni punti di vista. Però sarà una squadra interessante e sarà quindi ancora più difficile cercare di capire che succederà con gli inviti al giro, ma insomma, penso che di questo ne parleremo più approfonditamente quando avremo il quadro più chiaro della situazione, soprattutto per quanto riguarda le squadre World Tour, se saranno ancora 18 o 19 e quindi quanti saranno anche poi le squadre che hanno l'invito automatico. Insomma, è tutta una situazione che si gira intorno e dobbiamo aspettare da questo punto di vista.
Sì, senza dubbio, chiaramente ci sono poi diversi tasselli da incastrare, a cominciare appunto dalle scelte dell'UCI. Per questa puntata di Spazio Talk è tutto, vi ricordiamo ovviamente che potete continuare a seguirci sul nostro sito Spazio Ciclismo per tutte le notizie sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo. L'appuntamento con Spazio Talk è per settimana prossima. L'augurio a tutti i nostri amici radioascoltatori e lettori è di una buona serata. Grazie da Davide Terraneo e Leonardo Brighi Delfino.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.